domenica 10 aprile, buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione ci sarà un'intervista allo scrittore ed editor Antonio Franchini, che per Marsilio pubblica Leggere, possedere, vendere, bruciare, un libro che racconta la passione per i libri, i modi, i tanti modi in cui i libri e la lettura cambiano le nostre vite. Con Francesco Cataluccio parleremo poi di nazionalismo russo, partendo dal bel lavoro di uno storico americano, Timothy Snyder, che per le edizioni d'Italia Storica pubblica Ivan Illin, il filosofo del neo zarismo di Putin. Infine diamo spazio alle Lettere agli italiani di Giorgio Strehler, un volume di scritti che il regista aveva assemblato pochi anni prima della morte e che vengono ora pubblicati dal Saggiatore, pagine in cui Strehler parlava di politica, di Europa, di Milano. Sarà nostro ospite uno dei collaboratori più vicini proprio al regista del Piccolo, Giovanni Soresi, che ha curato questo volume. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 10 aprile. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un libro che racconta la passione per i libri, il loro possesso, il mondo complesso che sta attorno alla creazione di un libro, i modi anche in cui i libri entrano nella nostra vita e spesso la cambiano. Leggere, possedere, vendere, bruciare è il titolo del libro pubblicato da Marsilio. Il nostro ospite e il suo autore Antonio Franchini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ricordo alcuni dei libri che Antonio Franchini ha pubblicato per Marsilio: L'Abusivo, Cronaca della Fine, Signore delle Lacrime. Recentemente per NN Edizioni sono usciti i racconti Il Vecchio Lottatore. Franchini è direttore editoriale di Giunti Bompiani ed è stato per anni a capo della narrativa di Mondadori. Allora, Leggere, possedere, vendere, bruciare comprende una serie di racconti, diciamo, che sintetizzano quattro azioni relative ai libri: la lettura, il possesso dei libri, il padre di Antonio Franchini era un bibliofilo; la vendita, quindi diciamo tutto il processo che sta dietro la creazione, la pubblicazione, la distribuzione di un libro; infine dare fuoco a un libro, bruciarlo, che può essere il gesto ovviamente di chi vuole distruggere le idee e il pensiero, ma anche un atto, potremmo dire, estremo di amore per il libro, i libri. Allora, una prima cosa, Antonio Franchini, tranne forse il bruciare, ma forse no, magari ha fatto anche questo, comunque, tranne il bruciare, tutte le altre azioni che lei racconta le ha in qualche modo ampiamente, no, messe in atto in questi anni?
Sì, tranne il bruciare.
Tranne il bruciare, ecco, adesso mi chiedevo se...
Ovviamente metaforicamente no, metaforicamente l'ho anche messo in pratica, ma solo metaforicamente, solo per brevi momenti.
Senta, allora, lei nel primo dei racconti che costituiscono questo libro dice che da giovane passava più tempo in libreria che all'università. Allora, quanto la passione di suo padre per i libri l'ha spinta poi in questa direzione e anche a questo tipo di professione? Che tipo di bibliofilo era suo padre?
Ma mio padre era un bibliofilo indiscriminato, quindi per certi versi forse non era un bibliofilo in senso tecnico, nel senso completo del termine, perché il bibliofilo è colui che ama un certo tipo di edizioni e raccoglie e colleziona un certo tipo di edizioni. Mio padre aveva l'istinto, la cultura, la raffinatezza per ovviamente acquisire edizioni di grande qualità, però amava il libro talmente tanto e talmente in toto che spesso raccoglieva anche libri assolutamente insignificanti da un punto di vista dal punto di vista della bibliomania. Faceva collezione anche di edizioni in fascicoli che negli anni 60-70 erano molto popolari, insomma comprava anche libri molto ma molto popolari.
E che tipo, come dire, di influenza poi ha avuta? Suo padre e quel tipo di passione da bibliofilo di suo padre sulla sua poi attività, insomma, quello che lei poi è diventato scrittore e anche ovviamente editor.
Quello che normalmente si dice è che crescere in una casa piena di libri aiuta. Come tutti i luoghi comuni è vero, ma è vero in parte. Io credo che l'amore per libri mi sia stato trasmesso da mio padre in maniera indiretta, nel senso che non ha mai fatto nessun particolare sforzo per indurmi a leggere, però parlavamo di libri, cioè mi parlava di libri, mi parlava di letture e quindi mi coinvolgeva direttamente, come se fosse una cosa ovvia, come se fosse una cosa naturale.
Senta, quanto il fatto di aver passato, diciamo, da editor buona parte del suo tempo, lei questo lo scrive, no? Leggendo scrittori contemporanei in parte ancora non pubblicati, invece che i classici, no? Comunque, diciamo, autori che uno legge, per esempio, nel corso di una carriera accademica. Ecco, quanto questa abitudine a leggere i contemporanei ha strutturato la sua pratica di lettore?
L'ha strutturata molto, devo dire che io ovviamente io i classici li ho letti e li leggo, certo, se avessi letto solamente i classici o solamente letteratura pubblicata, narrativa pubblicata, come fanno tutti i lettori, avrei avuto una percezione della letteratura diversa. Invece la percezione che io ho della letteratura è una percezione fondata sul farsi della letteratura. Io i libri li ho visti nascere nella mente degli autori, li ho visti rendersi oggetto sulla pagina stesura dopo stesura, quindi prendere una forma all'inizio grossolana, poi sempre più elaborata fino ad arrivare alla stesura finale.
Il libro, tra l'altro, i due racconti centrali di questo suo libro, Lettere di Lettore di dattiloscritti e L'età dell'oro dell'editoria italiana, sono proprio centrati anche sull'attività di editor. Allora, sì. Il libro e questi due saggi in particolare sono percorsi da un interrogativo, cioè chi è l'editor, le dice un funzionario, un intellettuale, che cosa rende davvero bravo un editor e quanto debba mettere del proprio gusto personale nella valutazione di un libro, nella revisione di un libro e quanto invece debba cercare di astrarsi il più possibile, no, dal gusto personale e seguire altri criteri. Ecco, dopo anni di lavoro in editoria e soprattutto dopo aver rivisto in qualche modo, scrivendo proprio questi due racconti a distanza di più di 20 anni, è arrivato ad una sorta di, come dire, di definizione delle questioni, cioè l'editor è un intellettuale, è più un intellettuale, più un funzionario, e quanto il gusto personale poi conta davvero?
Mi chiede una definizione che per tutto il libro ho inseguito senza essere stato in grado di darla in maniera sintetica. Ovviamente una risposta a questi interrogativi non c'è. Ci sono però tutta una serie di approssimazioni, cioè di fenomeni che io ho visto nella realtà e che mi hanno dato una parte di verità, quindi posso darle delle risposte frammentarie, sì. Cioè il gusto personale. Il gusto personale io pensavo di averlo molto imbrigliato, di averlo molto contenuto fin dall'inizio della mia carriera. In realtà pensando meglio, riflettendo bene su quegli anni, mi sono accorto che non è stato così, che una parte del gusto personale non è eliminabile ed è giusto che non sia eliminato. Il gusto personale non è solamente il gusto personale dell'individuo, ma è il gusto di una generazione. Cioè quello veramente non è eliminabile, cioè se tu ti sei formato negli anni 60, ma soprattutto diciamo 70, è una persona diversa da quella che si è formata negli anni 80 o negli anni 90 e hai un gusto diverso. Questo è inevitabile, cioè un giovane editor, per quanti studi abbia fatto, ha dei gusti diversi dai miei, ma non dai miei individuali, dai miei generazionali, sì. Nel senso che c'è un io individuale e c'è un io generazionale. Allora il gusto dell'io individuale poi sa, dipende anche da per chi si lavora, per quale casa editrice. Ci sono case editrici che sono state tutte fondate sul gusto individuale e ci sono invece case editrici che hanno ricercato una consentaneità con un lettore. Poi ovviamente a quale lettore si pensa quando si parla di lettori? I lettori sono tanti, la tipologia di lettori è varia, però diciamo che c'è anche lì, c'è un lettore però che è un lettore eterno. Il lettore eterno è il lettore, diciamo, più diffuso. Che cosa vuole, che cosa cerca? Cerca una storia, cerca dei personaggi, cerca la forza della storia, che non è necessariamente la stessa cosa che cerca il lettore che invece ha dei gusti più centrati sull'essenza della letteratura, sulla letterarietà. Cioè io sono stato un lettore che fin da ragazzo cercava la letterarietà, cercava appunto, privilegiava lo stile, che non significava negare i personaggi, negare la trama, negare tutta una serie di elementi importanti, molto importanti, ma sicuramente io che ho letto dei libri li ho letti in maniera diversa da come leggeva, per dire, mia sorella, che è stata una grandissima lettrice, ma è una lettrice generalista, cioè è una lettrice che legge dei romanzi, che vuole essere intrattenuta, vuole essere ammaestrata, vuole sognare. Cioè, il lettore normalmente è fatto così. Se uno fa l'editor per una casa editrice che vuole raggiungere dei lettori e li fa e lo fa pensando solamente alla sua natura intellettuale letteraria, non troverà mai i libri che possano piacere ai lettori.
Senta, tra l'altro lei ha cominciato il suo lavoro nell'editoria quando erano ancora in attività, no? Grandi scrittori italiani, Eco, La Capria, Pontigia, e oggi un libro tendenzialmente, tranne poche eccezioni, ha una vita tendenzialmente più breve rispetto appunto a 30-40 anni fa. Che cosa è successo negli ultimi 30 anni appunto che ha, diciamo, come dire, accelerato questo processo?
Il processo è stato accelerato dal fatto che tutto oggi è più breve, tutto oggi è più consumabile, tutto oggi ha una durata molto minore o non ha una durata, cioè non è solamente un fatto che riguarda la letteratura, è un fatto che riguarda intanto tutte le arti, riguarda il teatro, riguarda il cinema, riguarda la musica, ed è il portato di una società che vive la maggior parte del suo tempo quasi completamente nel presente. La dimensione del passato è una dimensione appunto continuamente rimossa il passato, come purtroppo spesso è rimosso anche il futuro. Ma questo è una tendenza generale. In editoria e nei libri si traduce poi in alcuni fenomeni che sono molto inquietanti per persone della mia età, che quindi hanno visto accadere una serie di cose, e cioè per me è abbastanza impressionante vedere come la memoria del secondo Novecento italiano, che è una stagione che ha avuto scrittori di estrema importanza, è abbastanza impressionante per me vedere come di quegli scrittori che hanno segnato un'epoca sia rimasto al massimo un libro. Quelli più fortunati, perché sì, di molti non è rimasto più neanche quel libro lì. Quindi si sta aprendo una grossa forbice tra quelli che appunto leggono i libri come li leggeva mia sorella, che leggono sempre più libri che non si depositano, e quelli invece che sono i custodi della memoria che ci sono, perché c'è comunque una, ci sono critici letterari, ci sono storici della letteratura, ci sono giovani storici, giovani critici, giovani studiosi, che invece si dedicano con passione e acribia agli studi del Novecento.
Ecco, forse non
sta allargando questa forza.
Senta, lei ha partecipato da editor per l'appunto all'affermazione di una serie di autori, Niccolò Ammaniti, Saviano, Antonio Scurati. C'è un libro che è particolarmente contento di aver pubblicato in questi anni?
Guardi, non le dico, sì, ci sono molti libri,
sì,
che
immagino, sì,
dei quali sono contento. Ci sono molti libri di successo dei quali sono contento perché erano belli ed erano anche di successo. Ci sono dei libri molto belli che non hanno avuto successo, dei quali sono contento e triste al tempo stesso, perché secondo me non hanno avuto il successo che meritavano. Le posso fare però solamente nomi di autori morti, perché come puoi immaginare fare nomi di autori viventi può urtare delle suscettibilità. Voglio ricordare Giuseppe Pontigia, che è stato mio maestro, appunto, non volendolo essere, perché ha sempre parlato contro i maestri e io stesso non li ho mai cercati, non sono mai andato in giro cercando maestri come molti legittimamente fanno o hanno fatto nel passato. Però sicuramente le opere di Pontigia e il suo magistero sono stati determinanti per me. Quando pubblicai immeritatamente, nel senso che non posso certo dire di essere io ad aver scoperto Giuseppe Pontigia, però quando pubblicai Vite di uomini non illustri, essi la prima stesura, ebbi la netta sensazione di trovarmi davanti a un capolavoro, come successe la stessa cosa leggendo Canale Mussolini, Antonio Pennacchi. Mm-hmm. Autore scomparso da poco, prematuramente devo dire, autore grande nelle sue eccentricità, nelle sue bizzarrie, anche il fascio comunista era un libro strepitoso, per dirne un altro, ma comunque i libri belli sono stati tanti.
Lei scrive che una cosa che l'ha sempre accompagnata un episodio letto da giovane, cioè il fatto che Borges, che è uno scrittore che ha nutrito la sua scrittura di libri, avesse pochi libri in casa. Ecco, allora, liberarsi dei libri fino anche a bruciarli, che è, diciamo, anche l'atto più definitivo, può essere, e come può essere, un atto d'amore nei confronti di un libro, dei libri?
Bruciare i libri allude al rogo dei libri, ma evidentemente non si sta parlando di questo, sì. Non si sta parlando dei roghi nazisti, non si sta parlando della cancellazione della cultura. Allora, guardi, c'era, mi viene in mente questa cosa. Benedetto Croce, che era il modello dell'intellettuale, un lettore di tutto, che sapeva tutto, che aveva studiato tutto, che aveva letto tutto, a un certo punto diventò il bersaglio dei giovani fascisti dell'epoca, i quali ritenevano che Croce, avendo letto, non avesse vissuto e quindi non sapesse nulla della vita, perché appunto si coltivava questa opposizione, che è un'opposizione che, insomma, voglio dire, attraversa da sempre la testa delle persone, cioè che tra il leggere e il vivere ci sia opposizione. Ora, e quindi questi parlavano di Croce, dicevano che aveva un'anima scaffalesca col cervello a pagine. Ecco, questo evidentemente non era vero, però mettere insieme, ed è vero che la lettura è un atto vitale, anzi è un atto che fortifica, che rende la vita più densa di significato, però questo è un processo lungo. Cioè, io da ragazzo sentivo l'opposizione tra la lettura e la vita che mi sfuggiva, e come me la sentivano anche molti miei compagni, che erano dei lettori accaniti come me, a volte anche più accaniti. Quindi un'opposizione tra la vita e la lettura c'è, è inutile negarla. E la saggezza sta nel riuscire a superarla, questa opposizione, che opposizione non è in realtà, ma è una cosa che si raggiunge con il tempo. Per cui quando io lessi quella nota su Borges, che era una nota giornalistica, cioè il giornalista era andato casa di Borges, una casa di Borges che era una piccola casa, non c'erano così tanti libri, come da un certo punto di vista può essere naturalissimo, però a me quella cosa mi impressionò, perché ero ancora nella fase in cui c'era, per me la lettura era anche un fatto di agonismo, cioè leggere tanti libri, averli letti, dire di averli letti, cioè la giovinezza è bulimica, è anche questo, per cui possedere i libri che avevo letto e metterli in fila uno appresso all'altro, metterli in biblioteca, avere con il colpo d'occhio la soddisfazione del lavoro, della fatica che si era fatta, ma i libri non hanno bisogno di questo, i libri stanno con te, i libri ti accompagnano anche quando non ci sono, ecco.
Leggere, possedere, vendere, bruciare, un libro Marsilio, sono 121 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Antonio Franchini, grazie.
Grazie a voi.
Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, con te oggi manteniamo una linea che abbiamo scelto ormai da qualche settimana, sono le settimane della guerra sanguinosa, dell'invasione russa dell'Ucraina. Allora, teniamo fede a questa linea anche oggi, trattiamo un tema legato proprio alla questione, in particolare con un libro che esce per le edizioni di Italia Storica. Si tratta di Ivan Illin, il filosofo del neozarismo di Putin. Lo ha scritto lo storico e autore statunitense Timothy Snyder. Allora, Ivan Aleksandrovich Illin fu un sostenitore dell'Armata Bianca, rimase sempre molto critico nei confronti del governo comunista in Unione Sovietica, antisovietico, anticomunista, fu espulso dal paese da Lenin nel 1922, riparò in Germania, poi in Svizzera, dove muore negli anni 50. Ecco perché Francesco Cataluccio sarebbe Ivan Illin il filosofo di Putin.
Perché Ivan Illin era un personaggio molto particolare, in questo molto russo sotto certi aspetti. La sua filosofia era una sorta di frullato che metteva insieme il cristianesimo, Husserl, Freud, Hegel, Kant, con un'idea fissa che è quella che poi l'ha accompagnato per tutta la vita. Illin ha pubblicato più di 50 tra libri e opuscoli, che è quella del fondo che Dio ha sbagliato con il mondo e che il mondo è male e che va raddrizzato questo mondo malato, e si può raddrizzare con la legge. La legge ovviamente è un concetto astratto, lui sempre di più si convinse che questa legge poteva essere incarnata da un uomo forte, da una personalità che prendeva il potere, lo teneva con la violenza e imponeva questa sorta di grande palingenesi dell'umanità. Perché questo libretto è veramente molto importante? Perché questa sua teoria, questo suo pensiero è la giustificazione metafisica e morale del totalitarismo politico, ed è una sorta, diciamo, sì, appunto, di espressione di quello che potremmo chiamare un fascismo russo e cristiano. E oggi le sue idee sono state riprese e celebrate da Putin, che le sta applicando appunto in una chiave, come dice Snyder, neozarista, nella sua politica interna, nei rapporti con la Chiesa ortodossa e neanche nella politica estera e nelle crisi internazionali, come appunto in Ucraina. L'idea, diceva appunto, di fondo di Illin, che appunto inizialmente in realtà vide con grande favore la rivoluzione bolscevica, addirittura fu a un certo punto incarcerato e scarcerato da Lenin stesso, che lo conosceva, era che il mondo era corrotto, appunto aveva bisogno di una redenzione, di una nazione capace di una politica di totalità, e che quella nazione era appunto la Russia incontaminata. Questa idea dell'incontaminata, contaminato, cioè la Russia, a differenza appunto del mondo occidentale, è incontaminato. Ed è, questa è un'altra idea che evidentemente piace molto a Putin, la Russia è stata sempre circondata da potenze che la volevano sopprimere, e grazie, diciamo, sia alle sue energie, la Russia è sempre riuscita a resistere e a sconfiggere appunto queste forze. E praticamente, leggendo questi testi nel libro, ci sono molto utili, tra l'altro, due testi finali sono antologizzati, due piccoli testi suoi, uno si intitola appunto, che poi riprende una sua raccolta di saggi, si chiama I nostri compiti, e fa vedere appunto come l'evoluzione del pensiero di Illin sia stata attraverso tutte le dittature. Cioè lui nel 22 va via, emigra, prima tra l'altro passa dall'Italia, dove si entusiasma per il colpo di Stato, diciamo così, di Mussolini, vede in Mussolini una cosa nuova e molto simile a quello che lui si aspetta. Il problema è che non aveva una grande opinione dell'Italia e quindi pensava in realtà che queste idee di Mussolini non potessero realizzarsi perché gli italiani, come dice, sono italiani. Quindi si trasferisce poi in Germania, dove vede invece realizzate meglio le sue idee di una sorta di totalitarismo espansionista, ma anche in Germania poi si trova male, perché poi è visto male come un russo, e quindi emigrerà nel 38 in Svizzera, a Zollikon, dove poi appunto morirà nel 54.
Ecco, ti volevo chiedere, Francesco, quali sono le radici ideologiche e culturali in Russia del pensiero di Ivan Illin?
Appunto, dicevo prima, una narrazione di una Russia innocente e che è sempre appunto chiamata ha un compito che è quello di redenzione del mondo. E questo appunto piace molto a Putin, che tra l'altro nel 2014, quando per la prima volta diciamo sì, interviene in Ucraina, diffonde gli scritti di Illin, e comunque già a partire dal 2005 comincia a citarlo, e addirittura fa riportare dalla Svizzera in pompa magna le spoglie di Illin, le fa seppellire a Mosca in un cimitero molto importante, e accanto a altre persone che lui ha, diciamo così, rivalutato, come per esempio Denikin, che era appunto uno dei generali delle truppe bianche. Tutto questo ha dietro di sé un pensiero. Chiaramente la letteratura, la filosofia non c'entrano niente con le guerre, però ci aiutano a capire quali sono le motivazioni, e le motivazioni si ritrovano appunto in uno scrittore grandissimo, che però appunto ci serve e può essere anche per questo, se vogliamo, criticato, che è Dostoevskij. Dostoevskij, basterebbe soltanto prendere il suo libretto pubblicato nel 1863, Note invernali su impressioni estive. Lui fa un viaggio in Europa dal giugno al settembre del 1862, e si legge proprio lo schifo che lui prova verso l'Europa corrotta, depravata, lontana dallo spirito cristiano. Ricordiamo che nel discorso del 21 febbraio di quest'anno Putin appunto ha usato questo termine, cioè un'Europa senza spiritualità, che manca di spiritualità, discorso poi ripreso anche da Kirill, no? Il capo della Chiesa ortodossa. Quindi quest'idea appunto di un'Europa che va redenta e che è una minaccia continua.
Quindi Timothy Snyder, Ivan Illin, il filosofo del neozarismo di Putin, le edizioni sono quelle di Italia Storica, sono 78 pagine. Grazie ancora Francesco Cataluccio.
A risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E vengo ora alla segnalazione di un volume che esce per Il Saggiatore. Il titolo è Lettere agli Italiani. Le lettere sono quelle di Giorgio Strehler.
Il bene della cultura e la cultura sono il viso spirituale di un paese, sono la sua immagine nel mondo, che non è fatta soltanto da denaro o da traffici, ma è fatta anche da cose che hanno a che fare con lo spirito, che hanno a che fare con la bellezza, che hanno a che fare con queste cose qui. Quindi...
Buongiorno Giovanni Soresi.
Buongiorno.
Allora, Giovanni Soresi ha curato queste lettere agli italiani, lo ricordo, Giovanni è stato per tanti anni uno dei tra i principali collaboratori di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro, ne ha condiviso vita, passioni, difficoltà e idea di teatro. Allora, questo libro raccoglie i pezzi che Strehler scrisse per una serie di giornali, con la Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, L'Unità, tra il 1975 e il 1996. Allora ricordo che Giorgio Strehler muore a Lugano il 25 dicembre 1997. Sono pezzi in cui vengono affrontati temi più diversi, l'appartenenza politica al PSI anzitutto, il ruolo dell'arte, degli intellettuali, Milano, l'Europa. Allora Giovanni Soresi, come nasce questo libro? In realtà mi sembra fu Strehler stesso in un momento particolare a volerlo, no?
Questo libro... era un libro che Strehler voleva fare negli anni 90, in uno dei non pochi momenti difficili del Piccolo. E Strehler voleva raccogliere i suoi scritti pubblicati sui giornali, come hai detto, Corriere, Repubblica, La Stampa, e assieme ad altri che invece non erano stati pubblicati, per fare un compendio, una piccola antologia dei suoi scritti di impegno civile e politico, e l'aveva titolato Lettere agli Italiani, perché diceva: sì, sono usciti sui giornali, però io voglio che li ricevano come a casa, no? Che ci siano.
Che anno era quello?
Era il 90, poi io ho cominciato su sua indicazione a raccogliere i testi. andare in archivio, cercarli, farglieli vedere, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Streller era uno che scriveva...
Ecco, lui scriveva tanto, no?
Scriveva tantissimo, come anche Paolo Grassi, insomma. Possiamo dire che il piccolo si reggeva sulle lettere e sugli articoli che scrivevano, no? Come adesso si fa con i social. Loro invece si mettevano la macchina da scrivere e scrivevano a tutti. E lui voleva che arrivasse idealmente, diciamo, a tutti gli italiani questo suo pensiero.
Ecco, senti, mi incuriosisce questa cosa. Le scriveva, perché spesso, appunto, soprattutto registi, eccetera, avevano delle persone, no, che lavoravano per loro dettavano. Lui le scriveva proprio personalmente, le scriveva da solo, oppure, come dire, lui parlava e voi raccoglievate poi le cose?
Guarda, non solo le scriveva, ma le riscriveva. E ricordo quando non c'erano ancora i computer, che era un lavoro continuo di rifare, di ribattere da capo i testi, perché continuava a fare correzioni, un po' come negli spettacoli, insomma, voleva sempre cercare cose nuove e anche nei testi. Tra l'altro, uno dei problemi, diciamo, di redazione che abbiamo avuto è che c'erano diverse
versioni.
Edizioni, no? diverse versioni di questi testi.
Ma tra l'altro lui scriveva poi anche direttamente alle persone, non soltanto appunto queste lettere per il pubblico, ma anche scriveva direttamente per le persone, no? Perché lavoravano gli attori, gli scenografi,
certo,
quelli che lavoravano con lui, no?
Scriveva a tutti, guarda, scriveva a tutti.
Scriveva anche a te?
A me scriveva per fortuna poco, perché di solito erano insulti. ma scriveva a tutti, e anche molti di questi articoli che erano destinati ai giornali erano accompagnati da una lettera al direttore o al caporedattore, dove diceva: ho scritto questa cosa, penso sia importante farla conoscere.
La cultura, la vita culturale di un paese che talvolta, disgraziatamente come il nostro, che è particolarmente disgraziatamente disgraziato, che ha dei problemi gravissimi, basterebbe dire la disoccupazione, no? Certamente. E noi spendiamo i soldi per fare un po' di teatro, per fare un po' di musica, per fare qualche poesia, per fare qualche cosa così. È giusto, non è giusto, non si deve. Bisogna spiegare al pubblico. Bisogna spiegarlo al pubblico, di dire innanzitutto che le cifre che costa la cultura sono veramente irrisorie di fronte a quello che costa una giusta politica sociale.
Giovanni, senti, veniamo ad alcuni dei temi che compaiono in queste lettere. Anzitutto l'appartenenza politica. Allora, uno dei primi pezzi si intitola, nel 1975 se non sbaglio, perché sono nella lista del PSI. Allora Streller, che storicamente era socialista come d'altra parte Paolo Grassi, rompe poi con il partito di Craxi ed entrerà al Senato come indipendente di sinistra. Ecco, quanto gli costò quella rottura?
Gli costò sicuramente tanto, però devo dire che sia il piccolo, sia in particolare Streller e anche Grassi non hanno mai avuto protettori politici, pur avendo una forte appartenenza politica, prima ai socialisti, poi siccome erano dei socialisti, diciamo, di sinistra.
Lombardiani, immagino, no?
Lombardiani, infatti nel libro viene una bella lettera
in cui gli dice: è venuto Lombardi e non è venuto nessuno.
Certo, erano socialisti di sinistra, ma molto molto vicini anche al Partito Comunista, all'ala invece moderata, se vogliamo, di destra, no? Quindi quella di Napoletano, quella di Amendola.
Senti, torniamo allora al 1992, che è un anno un po' che fa da spartiacque, no? In generale in Italia e poi nella vita professionale e personale di Streller. Lo racconta anche Ferruccio De Bortoli, che scrive l'introduzione a questo volume. Allora, sono gli anni delle stragi mafiose, l'uccisione di Falcone Borsellino, l'inchiesta di Mani Pulite, la crisi finanziaria. Allora, e per Streller e il piccolo c'è la messa sotto accusa, no? Per una presunta truffa sui fondi europei. Allora, è lì che lui pronuncia le famose parole sulle sue dimissioni da italiano. Mi pare in un'intervista alla radio svizzera, la TV svizzera. Ecco, è una fase raccontata tra l'altro in alcune di queste lettere, ce ne sono alcune: Il crepuscolo dei nani, me lo sono segnato, Il silenzio dell'intelligenza per Milano. Tra l'altro quelli erano gli anni anche dell'ascesa, no, a Milano della Lega. Ecco, che cosa ti ricordi di quel periodo? Come si sentiva Strehler? Viveva la situazione anche come una sconfitta personale per lui e per l'idea di cultura che lui aveva, come dire, sponsorizzato e portato avanti, condotto per tanti anni?
Guarda, io mi ricordo quegli anni, diciamo da quegli anni fino al 97, me lo ricordo come un leone in gabbia, che si sentiva, come dice anche nelle ultime lettere, si sentiva non sconfitto ma deluso, non più accettato. Sono stati anni difficili, sono stati veramente anni difficili per lui, che hanno inciso anche sulla sua partecipazione alla vita pubblica, perché a parte, diciamo, questa cosa ideale, utopistica, molto sentimentale del mi dimetto da italiano e è andato a rifugiarsi in Svizzera, come aveva già fatto durante la guerra, ma a parte questo aveva veramente inciso molto tutta questa battaglia, lo dice bene nelle lettere, che si era sentito improvvisamente solo, abbandonato, no? Lui che dice sempre nelle lettere: ho fatto tutto questo per unire, per avere una collettività cosciente, dove il teatro aveva una parte importante per formare questa coscienza, e improvvisamente mi sento solo.
Vorrei che si pensasse a un teatro in movimento continuo verso il domani, alla ricerca continua, dove il passato sia il punto di appoggio perché si vada avanti. Vorrei un teatro che fosse non soltanto come noi siamo abituati a fare.
Senti Giovanni Soresi, l'ultimo saggio si intitola Forse possiamo salvarci se lo vogliamo, ed è una sorta di dichiarazione, mi pare, di fede nonostante tutto nell'Europa. Ecco, nella delusione, come dire, nel disfacimento di molte cose in quel momento, questo era in qualche modo l'orizzonte che Strehler conserva fino alla fine, cioè il sogno di un'Europa, di una federazione, di culture diverse.
Sì, sognava un'Europa federale, un'Europa, dice, come la Svizzera, dove ci sono persone diverse che però sono capaci di stare insieme, stanno insieme da mi pare che scriva 400 anni.
Sì.
Sì, questo era il suo sogno e a questo aveva lavorato anche con Mitterrand e con Jacques Lang, fondando a Parigi il Teatro d'Europa e poi l'Unione dei teatri d'Europa, no? E poi nella, diciamo, breve esperienza che ha avuto come parlamentare a Strasburgo, però subito dice: non sono riuscito a fare niente, nessuno mi dava retta, non sono mai riuscito a parlare di cultura perché pensano solo alle merci, pensano solo alla finanza. Però alla fine, proprio quando si sente deluso dalla politica italiana e si sente deluso da tutto quello che sta succedendo nel mondo, no? C'è un altro articolo dove lui difende Gorbaciov, che era stato fatto fuori, e dice: ma come? Ma nessuno interviene. Alla fine però dice, sono degli appunti per un'intervista che doveva fare per Le Soir, un quotidiano belga, dice: l'unica soluzione che abbiamo è quella di impegnarci, di cercare di farla questa Europa, e la cultura è fondamentale perché è quella che ci unisce, mentre l'Europa si sta facendo su quello che ci divide.
Allora, senti, tra l'altro sono davvero, insomma, rilette, riviste oggi, poi alla luce appunto l'Ucraina, eccetera, sono davvero cose profetiche. Un'ultima cosa, come te lo ricordi nei giorni delle prove del Così fan tutte, che doveva aprire il suo teatro d'Europa e che invece lui non vide mai aperto perché muore pochi giorni prima del debutto? Sentiva, come dire, che si stava per riaprire una fase anche nuova e diversa per lui e per il piccolo.
Guarda, da una parte sentiva che si apriva una fase nuova e continuava a dirci: guardate che andare nella nuova sede non è un trasloco, dobbiamo rifondarlo il teatro. E aveva fatto anche un progetto di rifondazione, il progetto 2000, dove tra le tante cose che sosteneva diceva che doveva essere una città del teatro e rimettere assieme un po' tutti i generi del teatro, no? Quindi unire tutto lo spettacolo dal vivo, il cinema, la danza, la musica, il circo, che piaceva molto l'attività del circo. Dall'altra parte però la delusione, la fatica, perché la nuova sede veramente è stata, cioè, 20 anni di battaglie con tantissime polemiche, no? Lo ritrovavo felice quando provava. Quando provava con Mozart, aveva deciso che la nuova sede doveva essere inaugurata con Mozart, quasi per benedirla. con Così fan tutte, quando provava in sala prove, non ha mai provato in sala, si divertiva, era lo Streller di sempre. Appena usciva, ripiombava invece nel realismo dei tempi difficili.
Ecco l'ouverture del Così fan tutte di Mozart, che debutta al Piccolo pochi giorni dopo la morte di Streller nel gennaio 1998. Allora la usiamo per salutare Giovanni Soresi, che ricordo, tra l'altro lo ricordo quella sera del debutto proprio al nuovo Piccolo. Giovanni Soresi ha curato le lettere agli italiani di Giorgio Streller, sono 184 pagine, le pubblica il Saggiatore. Grazie Giovanni.
Grazie a tutti.